di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, 153esima puntata di questa trasmissione, come detto la sigla di Tutto un Po', dove si parla appunto di tutto. Tra non molto avremo il sindaco del comune di Gualdo Tadino, non abbiamo avuto la settimana scorsa, con me c'è Carletto Fiorucci, che saluto, ringrazio, sono tante puntate che stiamo insieme, 153.
Tra poco ci sposiamo.
Tra poco ci sposiamo, vedi, vuol dire se sono 4 al mese, facciamo un po' i conti di quanti mesi, no?
Lo so.
E non finisce qui.
Non finisce qui, insomma, non è che potremo arrivare fino a 100 anni a fare questo programma, però vabbè, finché ce la facciamo.
Esatto.
E oggi è una giornataccia, comunque piove, però più freddo, però pare che le temperature stiano aumentando, quindi tra poco, tra l'altro, tra poco, esattamente alle 22:54,
sì?
22:54 del 20 di marzo, inizia la primavera. Quest'anno inizia qualche minuto prima della mezzanotte, e quindi primavera ufficiale.
Sì,
prima meteorologica, dicono gli esperti, dovrebbe cominciare i primi di marzo, ma ancora insomma.
Però ho visto di esempio anche il mio albero,
sì, è fiorito.
Ho
l'albicocco fiorito e anche le mandorle fiorite.
Loro sentono, perché sentono chiaramente
Le temperature sono leggermente aumentate, ma poi sono alberi che fioriscono prima, questi, sia il mandorlo soprattutto fiorisce prima, e quindi qualche volta fate non fare mandorle, perché fiorendo a febbraio incontra il freddo, non la fa. E l'albicocco fiorisce anche questo verso i primi di marzo, quindi
già si vede, diciamo, una parte, un bello spettacolo per primavera.
Sì. Adesso tanto cominciano le potature, come sai, degli olivi, sperando che vada tutto bene quest'anno.
Hai fatto dei corsi per potare, oppure hai rubato con l'occhio? Tu sai, hai degli olivi?
No, io da tanti anni ormai che poto le piante. Prima ho imparato insieme a altri potatori bravi che stavano con me e mi hanno insegnato, e poi ho fatto da solo, e l'oliva la fa, quindi qualche volta, quindi vuol dire che insomma uno, se dovesse fare una potatura perfetta, forse farebbe qualche chilo d'oliva in più, ma insomma alla fine non è che quello è il problema, no?
Certo, non so se tu sei uno di quei gualdesi che si è allarmato perché lunedì ha visto degli elicotteri
Ma l'allarmo neanche per il terremoto, figuriamoci.
Allora si sono allarmati, poi il sindaco, poi lo sentiremo, ha subito scritto sulla sua pagina del comune che sono elicotteri che stanno rinforzando il costone.
Sono
iniziati questi lavori.
Devono portare del materiale.
Devono portare del materiale, quindi si porta soltanto
diciamo francamente che è una fortuna che comincia il 13, cominciato ieri,
lunedì,
i lavori, quindi speriamo che finiscano presto, tra l'altro, perché la Rocchetta ha bisogno di essere riaperta, perché...
di tutto un po'.
Allora sindaco, senti, tu sai meglio di me che Valfabbrica sta mettendo degli 2 autovelox, mi pare, no, sulla nuova Flaminia.
Valfabbrica, ma anche Gualdo
metterà.
E anche Gualdo ha messo un autovelox mobile, eccetera, ma i comuni adesso vogliono fare i soldi con gli automobilisti?
Allora, Valfabbrica non so cosa farà. Noi abbiamo una serie, e se volete ve le mando, di sollecitazioni con tanto di raccolta di firme in diverse parti della città, che ormai da tempo ci chiedono un controllo con l'autovelox, perché soprattutto dentro i centri abitati, e questa è la cosa, dove si cammina in maniera indecente, quindi noi li metteremo. Tra l'altro l'autovelox è a disposizione del comando unico, quindi farà anche gli altri comuni della fascia a giro, ma noi attenzioneremo quei tratti di strade urbane, quindi non quelle a scorrimento veloce, dove ci stanno i centri abitati e dove purtroppo ci sono cattive abitudini.
Ecco, ma solo nei centri abitati, sindaco?
Noi privilegeremo i centri urbani, perché per la sicurezza dei pedoni, stradali e degli abitanti, ovviamente. Cioè dobbiamo educare gli automobilisti che nei centri urbani, quindi faccio un esempio, a dritta di Cerqueto è una pista. Ah. C'è stato anche un lutto importante, purtroppo. San Pellegrino, non ne parliamo.
Ecco, ma non erano meglio i dissuasori, quelli sulla strada che si mettono di solito?
Ma i dissuasori li possiamo mettere nei centri abitati più adiacenti ai centri storici. Su quelle strade non sono fattibili, sono posizionabili.
Va bene, sindaco, poi ci racconterai
quanti... Quindi andate piano nei centri urbani.
Va bene. Senti, sindaco, stavamo parlando prima con Enrico che sono già iniziati il lunedì i lavori per il consolidamento del costone roccioso, no?
Sì.
Quando finiranno?
Allora, noi lì dobbiamo chiudere i lavori, perché sennò poi ricomincia il periodo di nidificazione degli uccelli entro il 30 giugno. Presumo che questo sarà, perché sono partiti sia con l'elicottero che da terra, quindi molto probabilmente nel giro di 3 mesi riusciamo a chiudere.
Ecco, e poi terminati i lavori sul costone, quando inizieranno i lavori della rocchetta della sorgente?
Allora, sapete, c'è la conferenza dei servizi preliminari in essere,
sì,
che però, come dire, riguarda gli interventi quelli più pesanti del risanamento ambientale da cima a valle, che sono interventi molto più complessi e con un iter autorizzativo più complicato, mentre la parte bassa, che riguarda i vecchi stabilimenti, per capirci, che verranno quasi completamente abbattuti, quindi toglieremo cemento e restituiremo un'osi naturale, quelli ci sono le ultime verifiche tecniche in corso, e confido che nel giro di poche settimane possano essere rilasciati i permessi e possano essere avviati i lavori anche nella parte bassa.
Quindi vuoi dire che entro la primavera del prossimo anno sarà tutto pronto?
Ma noi contiamo la parte bassa almeno di finirla, sicuramente, perché è in un'area di proprietà privata dell'azienda, è un'area dove gli interventi sono appunto quasi esclusivamente di demolizione di vecchi fabbricati e di ripristino della viabilità e la creazione della oasi naturalistica, quindi non sono interventi molto invasivi o complicati, mentre la parte alta, siccome bisogna fare tutto l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, che è un intervento molto corposo, ha bisogno di tutta una serie di autorizzazioni di tantissimi anni.
Ecco, prima di passare la parola a Enrico, ho un'ultima domanda, almeno per il momento, è velocissima. I lavori della piazza, quando termineranno?
Allora, ieri abbiamo avuto un incontro molto proficuo con Confcommercio per informare dell'iter, quindi i lavori sono nei tempi, e questa è la notizia buona, perché l'impresa è un'impresa molto seria, e in settimana cominceranno ad arrivare i primi carichi di pietre per la sede stradale, quindi i lavori da qui alle festività pasquali verranno rifatti tutti i lati strada, quindi finiti, ultimati, e oltre alla bitumatura di via Calai e via Storelli.
Cioè per Pasqua è pronto, vuol dire?
Per Pasqua ultimeremo questi lavori, tutti i lati strada, più l'asfalto di via Calai da sotto la cattedrale fino alla Fontanella di De Pretis, e tutta via Storelli dai giardini fino a Giona, per capirci. Sì. Poi contestualmente, siccome arriva la pietra, inizieremo, per accelerare, la parte di pietra davanti la cattedrale, il tratto davanti la cattedrale di San Benedetto, e tutti questi lavori, tempo permettendo, ma sembra che tranne oggi arrivi il tempo per far lavorare l'impresa, saranno ultimati prima delle festività pasquali, dopodiché, come vi ho già detto, ci sarà uno stop per le festività, quindi la processione, le festività, subito dopo, dal martedì di Pasqua in avanti, inizierà l'ultima parte dei lavori, che è quella relativa alle pietre di Corso Piave fino a Giona, per capirci. Quindi quel tratto dritto. Quindi ecco, siamo nei tempi, e per metà maggio e sarà tutto finito e tutto il lavoro.
Posso dire, prima che parli Enrico, sì, che io ma anche molta altra gente con cui parlo quando vengo nella piazza, vengo più di rado perché non c'è quasi più nessuno in piazza, ma comunque volevo dire che ho ancora nostalgia di quelle vecchie pietre grandi, bianche, che poi sono state portate in parte a Rocchette, in parte da altre parti, e che bastava soltanto limarle, aggiustarle un po', che la piazza era bellissima, ti ricordi?
Ma purtroppo ai tempi si fece questa scelta che si è rivelata poco felice, della pietra indiana, che è una pietra sicuramente, forse dal punto di vista estetico, più bella, ma dal punto di vista pratico non ha avuto grandi successi, quindi finalmente ora con questo intervento, siccome la pietra che metteremo è una pietra carrabile molto spessa sulla serie stradale, contiamo che sia una soluzione definitiva.
Buongiorno sindaco, anche da parte mia voglio ritornare alla prima parte della domanda di Carletto, ovvero la situazione sulla Gola della Rocchetta, perché in tanti si sono preoccupati lunedì, vedevano questi elicotteri, che è successo, qualcuno si è sentito male, si sono persi, poi tu hai fatto un post dicendo guardate che si sta facendo i lavori di finalmente, possiamo dire dopo tanti anni, no, finalmente. Però non ho sentito lagnanze della comunanza, vuol dire che si è sopita, ha lasciato perdere, come si dice, tirato i remi in barca la comunanza, oppure ti sono arrivati documenti personali per dire non fate nulla, ecco.
No, non è arrivato niente e di questo sono contento, però viva Dio, dopo 10 anni si comincia a mettere a posto un'area strategica e molto cara ai gualdesi, non solo, credo che c'è solo da essere contenti, tutto qui. Poi io rispetto le opinioni di tutti, ma le reti si calano dall'alto, quindi ci vuole l'elicottero, e poi da basso si sistemano, quindi, essendo una zona impervia, quindi certo. E oggi il tempo non lo consente, ma anche nei prossimi giorni, finché non avranno finito, l'elicottero girerà perché c'è un cantiere, perché la lavorazione è possibile solo in quel modo.
Sicuramente, con delle persone che stanno lì a terra, veramente, dei rocciatori, che fanno questi lavori per mettere in sicurezza quella parte bella della città, che speriamo torni a vita nuova. Veniamo all'aspetto del lavoro, perché la settimana scorsa c'è stato un consiglio comunale molto interessante, sono volate un po' di parole grosse tra te e l'assessore regionale Fioroni, non so se vi siete specificati, perché c'è stato questo tavolo istituzionale in regione per parlare di problematiche serie della Saxa di Gualdo Tadino, ecco.
Sì, lunedì ci siamo incontrati in videoconferenza, ovviamente in un clima collaborativo, ci siamo dati appuntamento a prima delle festività pasquali per rifare il punto della situazione e vedere dove siamo arrivati. La situazione è sicuramente complessa, ma stiamo ognuno per quanto di competenza lavorando per fare in modo che le cose che la proprietà ha detto anche in consiglio possano trovare compimento il prima possibile. Quindi l'obiettivo è prioritario, è quello della riattivazione dei forni e della ripartenza produttiva. Nel frattempo, ovviamente, siccome i lavoratori e le loro famiglie devono avere un sostegno al reddito, l'attivazione del percorso per la cassa integrazione è già approdato al tavolo ministeriale, però come ho detto noi abbiamo tristi esperienze di lunghissimi periodi di cassa integrazione che poi non hanno portato ai risultati sperati. Noi dobbiamo operare affinché entro qualche settimana / mese al massimo l'azienda riapra, riaccenda i forni e ricomincia a produrre.
Una cosa che ho sentito in Consiglio Comunale da parte dell'amministratore delegato Borgomeo è che non cederà di un centimetro, rimarrà, perché l'investimento che hanno fatto è importante e quindi non vogliono lasciare. C'è stato un abboccamento con qualche acquirente, però poi non se ne è fatto nulla, e lo stesso amministratore ha detto continuiamo noi perché appunto ci crediamo in questa realtà. Vogliono anche fare questo biodigestore a Gualdo Tadino, c'è questa possibilità?
Allora, che l'attuale proprietà abbia investito sul sito di Gualdo e nel gruppo, lo dicono i numeri, perché come dire, se lo stabilimento di Gualdo, che è quello che conosco meglio ovviamente rispetto a quelli di Mianagni e Roccasecca, è uno stabilimento ultramoderno per la produzione dei formati di 2 e 3 centimetri, formati che sono quelli che adesso il mercato richiede di più, soprattutto per esterno, lo si deve al fatto che si è investito, e quindi questa è un po' la chiave di questa vicenda. Noi non stiamo parlando di un'azienda decotta o che ha bisogno di chissà quali tipi di investimenti per ripartire. Lì in 2 o 3 settimane, fatto la manutenzione ordinaria per il riavvio, si riparte e si produce senza nessun problema, se ci sono le condizioni. Certo, certo. Questo è l'aspetto, è il punto di forza.
Voglio...
il punto debole è il prezzo del gas.
Questo è un problema.
E su questo si innesca la questione biodigestore, perché il programma del gruppo è quello di alimentare le proprie fabbriche con il biometano. E quindi a Nanagni è in via di conclusione l'iter autorizzativo, così come a Roccasecca qui è iniziato, quindi il gruppo ha questa idea, quello di fare le proprie fabbriche, fabbriche competitive, proprio perché riescono ad autoalimentarsi con un gas pulito.
Diciamo, qui sicuramente sorgeranno dei comitati, già qualcuno ne è nato per dire no, chiaramente, perché non a tutti piace questa.
Ma noi abbiamo avuto una bella riunione della commissione speciale settimana scorsa, dove è stata invitata in audizione l'ARPA Umbria, bene, che è l'ente pubblico di controllo. È stata una riunione molto interessante, perché ARPA Umbria ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste, che era presente anche uno dei più alti funzionari che ha seguito l'iter del biodigestore di Foligno, che è in funzione, che sta vicino a Decathlon in quell'area, per capirci. E come dire, ha certificato, dati alla mano, e questi non solo sono impianti sicuri e che non inquinano, ma che producono, come dire, un gas pulito, che si chiama appunto biogas, quindi, come dire.
Certo, ma la decisione poi chi spetta in ultima analisi, alla regione o al governo?
No, le autorizzazioni sono regionali. Ovviamente anche lì una conferenza dei servizi preliminare che è in essere, quindi noi di nostro non abbiamo grosse cose da fare, perché lì c'è un'area industriale già classificata, quindi non dobbiamo fare né varianti e niente dal punto di vista urbanistico, perché, ripeto, un impianto industriale in un'area industriale non ha bisogno di chissà che tipo di autorizzazione da parte nostra. Mentre ovviamente la regione deve acquisire tutti i pareri.
Certo, un'ultimissima considerazione su Rocchetta, questa azienda che sta a Gualdo Tadino, perché è ritornata a fare pubblicità per proprio il marchio Rocchetta, con un volto importante della TV come Michel Hutzinger, che quindi è un nuovo volto di quest'acqua oligominerale.
Ma io l'ho incontrato, perché è venuto ovviamente senza clamore, credo un giorno o due prima che partisse la nuova campagna, e è venuto a visitare lo stabilimento, e ho avuto modo di parlarci, anche di invitarla per le nostre manifestazioni. Incrociamo le dita, speriamo bene.
Speriamo bene.
Sì. Però ho notato, come dire, un interesse e anche una semplicità che mi ha stupito, insomma, una testimonial molto alla mano, ecco, quindi confido che si possa portare in città spesso.
Bene. Sindaco, con Carletto.
Sindaco, abbiamo pochissimo tempo, se vuoi rispondere velocemente, ti volevo chiedere soltanto, visto che il 20 a notte, esattamente alle 22.54, inizia la primavera, come dicevamo prima con Rico, per la primavera il comune sta pensando di fare questa questo incontro così, per immaginare il futuro di questo paese che non sembra molto roseo oggi come oggi?
Allora, la risposta è sì, e noi stiamo predisponendo un calendario di credo 16 incontri sul territorio che culminerà a inizio giugno, quindi in primavera, con una 2 giorni in centro storico che speriamo di poter fare all'aperto, dove ci sarà la possibilità di partecipare, discutere e dire ciò che uno pensa rispetto al futuro di questa città. Quindi la risposta è sì.
Benissimo, allora aspettiamo questo evento. Noi ringraziamo il sindaco di Gualdo, lo troveremo la settimana prossima, sempre puntuale, ci informa anche chi ascolta della situazione che...
Di tutto un po'.
Eccoci qua, come sì, di consueto, a concludere questa nostra trasmissione. E che ti volevo dire?
No, non lo so, è primavera.
Ho in mente una cosa,
però era, come si dice, era una bugia. Il bello della diretta, no?
Stavo pensando che quando noi eravamo più giovani, la piazza era gremita di persone di tutte le età, sia d'estate, che primavera, che d'inverno, c'erano i bar aperti, c'è anche il bar dello sport, famoso Pan di Gigetto, che raccoglieva parecchi giovani,
sì, è proprio qui sotto la nostra
è chiuso purtroppo, speriamo che venga riaperto, perché sicuramente se ci sono persone che sono in gamba potrebbe fare anche molto a servire per come cucitura sociale, potrebbe anche fare anche...
I bar diciamo che sentono forse di meno la crisi rispetto a altre attività, perché comunque c'è un giro sempre di persone.
Far girare più persone al centro.
Sì, poi tenere questi locali così chiusi è un peccato, perché chi viene e vede un po' di degrado.
Abbiamo anche il Ferramenta chiuso, ora speriamo che riapra la panetteria, no? Di...
Ex panetteria Pacchini, che ha lasciato tutti con la bocca aperta, perché nessuno pensava una cosa del genere. Le storie come nascono finiscono, speriamo che ci sia una continuità.
Tre punti storici del paese, come la Ferramenta, come la panetteria, come il bar, che erano
diciamo i punti cardinali, no? Erano...
servivano anche movimentare, a parte economia, ma anche gente che veniva nella piazza. Io qualche volta mi capita in piazza di venire, e purtroppo non c'è più come prima quell'agorà sociale per cui c'erano giovani, meno giovani, anziani che parlavano, discutevano, ma si parlava di politica, parlava di macchine, di donne, eccetera, eccetera, però non c'è più questo tessuto, sarebbe bello poterlo ricostruire, ecco.
Però è un problema non soltanto di questo paese, ma un po' di tutti, perché i centri storici si sono spopolati.
A Gubbio c'è più movimento, perché forse anche i negozi sono specializzati, hanno turismo,
diciamo che forse anche è più popolato il centro rispetto a questo nostro, forse anche quello. Noi
hanno parecchi turisti anche.
Anche il turismo, certo, incide rispetto al nostro.
Però Gualdo, era un piacere poter confrontare le generazioni, no? Si incontravano e si scontravano varie generazioni.
Io ricordo, eravamo veramente molto giovani, ero un bambino, si facevano dei gruppetti politici al termine della chiesa, vedevi, già capivi chi era di quel partito, di quell'altro.
Poi se ti ricordi c'erano i giornali che si facevano, una volta da Gina, una volta l'Asino, si distribuivano giornali. C'era in Dazebao, cioè i cartelloni in cui si scriveva col pennarello di fronte al comune. Cose di questioni politiche, polemiche, politiche, no? Era un fermento, giusto o sbagliato che sia, era comunque un fermento sociale e politico.
Insomma. Però ricordiamo anche che non c'era nelle frazioni vita associativa, non c'erano cosiddette piastre polivalenti dove si faceva di tutto, c'erano meno bar nelle frazioni, erano più piccole, e quindi anche l'abitante della frazione veniva in centro, in piazza, soprattutto per sentire
e scambiare idee. È un peccato che sia depauperato il centro storico, questo sì, da queste...
Però diciamo il benessere a portato a queste conseguenze, l'allargamento anche della città.
Ci sono anche strutture nuove, sono state create di commerciali, quindi certamente. Ovvio che il centro storico ne ha sofferto da questo punto di vista, però era apposta, dicevo, se riaprono questo bar e quelle altre cose c'è più movimento di gente, quindi...
Io ho visto che il centro si anima la sera, tarda, soprattutto i fine settimana,
ma giovani soprattutto.
Chiaramente giovani, certo, non quelli della nostra età, che quello all'ora dormono, perché hanno magari fatto qualcosa durante il giorno, magari i giovani che purtroppo in questo periodo non hanno lavoro.
C'erano anche i pensionati che stavano la sera, anche venivano nel bar, in una piazza,
c'era il famoso circolo Acli giù in fondo davanti la chiesa di San Donato, molto frequentato, soprattutto le persone finivano il lavoro e poi andavano al circolo, non soltanto quello, c'era il circolo dei bersaglieri.
Io sono andato spesso a giocare a biliardo, a dama anche.
Beh, erano momenti appunto di aggregazione. Adesso lo fai con il telefonino, l'aggregazione, giochi sul telefonino,
internet,
anche questo
è una bella cosa, però ha torto molto per quanto riguarda la comunicazione sociale dal vivo.
E allora ecco, se la domanda sorge spontanea, cosa fare per ripopolare il centro? Non è facile la risposta.
Io inviterei la gente ad ascoltare, anche te, le lezioni anche su internet, quindi su YouTube, di Crepé, psichiatra, Crepé, che in maniera molto semplice sta spiegando la deriva che si sta avviando soprattutto per i giovani con l'uso sbagliato del web.
Quello è vero, soprattutto dà anche lezioni su come educare i figli,
è una persona che è molto concreta, quindi è un piacere anche ascoltarla.
Sicuramente l'errore di noi genitori è stato proprio quello di aver indurato un po' troppo la crescita dei figli, averli responsabilizzati.
Ma non solo quello, ma un'iperprotezione, anche perché ultimamente, come sai, c'è stato un genitore che ha denunciato la scuola perché il figlio hanno tolto il telefonino e che lui ci vuole parlare. A parte che la scuola ha un suo telefono fisso con cui può comunicare quando vuoi, ma se uno con quel telefonino in classe disturba, è chiaro che gli viene tolto, insomma.
I genitori
proteggono e difendono i loro figli anche quando i figli hanno torto.
Certamente abbiamo perso proprio il senso della misura, no? quindi
anche i professori, i presidi, e poi sai, ho fatto scuola, quindi hanno paura.
Sì, oggi c'è questa paura, ma è da tempo, è da tempo che fare l'insegnante in qualsiasi...
Ma l'insegnante, la lotta più dura è quella con i genitori, perché tutti pensano di avere il figlio bravissimo, bellissimo, intelligentissimo, eccetera, eccetera, e non accettano, magari prendono un brutto voto.
Io invece, siccome io sono andato sempre un po' controcorrente, quando avevo i miei figli a scuola, davo ascolto ai professori, perché comunque sono gli educatori, quindi, e se un professore non vede che studia, chiaramente te lo riferisce.
Una volta, se il professore ti dava molto voto oppure ti mazziava a casa, doppio.
Esattamente, io sono rimasto di quell'educazione, tanto che altri genitori mi dicevano: ma guarda, il professore,
io credo che sia servita quell'educazione. Oggi purtroppo
è cambiato,
anche perché i ragazzi vanno responsabilizzati, perché sennò nel futuro nella vita diventa difficile per loro integrarsi bene nel mondo sociale.
Oggi nella scuola, appunto, sei stato educatore, sei stato insegnante, c'è la manica larga, tutti promossi, ma poi c'è la società che li boccia. Questa è la vita che poi farà la selezione. Promuoviamo tutti, va bene,
specialmente in un paese in cui c'è poco lavoro. Promuovere tutti vuol dire creare dei disoccupati,
perché non tutti hanno le qualità, i talenti, no? E questo è un altro bel problema. Noi cerchiamo di tirarli fuori, soluzione,
poi tu sai che molti lavori i giovani, ma anche meno giovani, non li vogliono fare, e quindi c'è bisogno anche della manodopera di questi poveracci che muoiono sul mare, perché molti lavori gli italiani non li fanno.
Noi abbiamo bisogno di manodopera, appunto, di queste persone,
fino a un certo livello, limite, certo, ovvio, però serve, perché altrimenti
chi fa il lavoro,
chi fa il badante o la badante, lavori pesanti, non li fa più nessuno.
C'è stato uno studio che, siccome siamo sotto dimensionati come numero, perché non facciamo più figli, e quindi per forza di cose
io ho dato il mio, ne ho fatte due di tu anche dato il tuo, perché
adesso fare un figlio comporta anche un sacrificio economico, da quello che dicono, ma secondo me la vedo diversamente.
Io ho letto sui giornali di famiglie che hanno 5 o 6 figli, a parte hanno assegni molto alti in quel caso, però che comunque bene o male vanno avanti, riescono a sopravvivere. Quindi con due figli, secondo me adesso c'è la paura, ma si può sopravvivere con due figli,
assolutamente. siamo in chiusura, sì, Carletto, di questo nostro appuntamento 153esima puntata, come quando, abbiamo detto all'inizio.
Quando ci vedremo sarà già primavera.
Esatto, ci sentiamo la prossima settimana.
E sarà passata anche la festa del papà, che sarà il 19.
E allora facciamo tanti auguri a tutti, certo, a coloro che sono papà e diventeranno papà, a coloro che magari vorranno diventare papà, perché appunto c'è bisogno di papà e di mamme. E
che quindi... poi è una gran bella cosa.
Beh, sicuramente, essere genitore
è una bella cosa. Porta molti sacrifici, molte pene, molte paure, molte, però è una delle più belle cose della vita, no?
Assolutamente. E con questo vi salutiamo, vi diamo una buona giornata, appuntamento alla settimana prossima.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.